Tanto vi saluto, sono contento di vedervi e nel momento che Don Renato mi ha mostrato e mi ha fatto capire che ha molte cose da dire, non voglio portargli via molto tempo. E lo ringraziamo intanto di essere venuto e dico brevemente da cosa è nato questo incontro di questa sera e anche le altre proposte. 4 anni fa Papa Francesco ha voluto che una domenica durante l'anno fosse dedicata alla parola di Dio, perché questa parola potesse diventare familiare al popolo di Dio. Vuol dire che si percepisce un venir meno di questa familiarità. La domanda che ci poniamo è: davvero a qualcuno interessa questa parola? Ha qualcosa da dire? L'impressione può essere che forse in passato, almeno per esempio alcuni grandi santi si sono nutriti della parola di Dio, era il loro pane quotidiano, ha dato un'impronta alla loro vita. Ma oggi è ancora così? Oggi, nel tempo postmoderno, sembra che appunto le cose siano cambiate. Da cosa dipende? Ci sono delle cause, dei motivi che giustificano questa situazione in cui ci troviamo? Questa carenza, questa situazione, questo stato di cose, da cosa dipende? Di chi è la colpa? È colpa della scrittura che è troppo difficile, troppo antica, che parla in modo troppo complicato? È colpa di chi la dovrebbe ascoltare o leggere, perché sono pigri, perché non hanno voglia? Oppure è colpa proprio del tempo in cui ci troviamo, che rende le cose più complicate? Da ultimo, si può fare qualcosa per ovviare a questo stato di cose? Può nascere un dialogo fecondo, che sia utile, che sia proficuo, insomma che serva a qualcosa tra la scrittura, una volta che sia conosciuta, e la sensibilità odierna in cui siamo immersi? Ecco, abbiamo posto queste domande a Don Renato, che conoscete bene, per cui non ha bisogno di presentazioni. È diventato un professore emerito e, come diceva un vecchio professore che forse abbiamo avuto tutti e due, padre Vanuà, diceva che un professore giovane dice anche quello che non sa, un professore più maturo dice quello che sa, un professore emerito dice quello che serve. Quindi siamo sicuri che, affidando questa questione a Don Renato, saprà dirci quello che serve, no? In modo appunto maturo, come uno che ne sa molto e tra le molte cose che sa, sa anche offrire quello che può far bene al nostro ascolto. Quindi lo ascoltiamo volentieri e lo ringraziamo di essere con noi.
Grazie.
Perché se poi alla fine non lo fate io resto male, allora è meglio non farlo mai. Allora, il titolo di questa relazione che io ho mandato a Don Mauro è: cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi è una breve conversazione, però impostata sotto il profilo dell'ottimismo. Il sottotitolo: perché e come la Bibbia può parlare al mondo postmoderno. Quando ero ancora giovane studente all'università qui a Padova, io ho avuto tra i tanti docenti un certo professor Marcello Peretti, che insegnava a noi pedagogia. Voi immaginatevi, tra ebraico e greco, anche lezioni di pedagogia, un paio di orecchi che non vi dico. Non l'abbiamo ascoltato volentieri, però prendevamo un po' di appunti, perché comunque l'esame bisognava farlo. E ricordo che un giorno, parlando dei destinatari delle nostre lezioni, ha formulato questo pensiero semplicissimo: per insegnare il latino a Pierino bisogna conoscere bene il latino, ma bisogna conoscere bene Pierino. Noi partiamo da questa specie di principio per trasmettere la scrittura agli uomini del giorno d'oggi. Bisogna conoscere bene la scrittura, ma bisogna conoscere bene anche gli uomini del giorno d'oggi. Per stendere questa breve conversazione, io mi sono avvalso della esortazione post-sinodale Verbum Domini di Benedetto XVI e dell'Evangelii Gaudium, l'enciclica di Papa Francesco. Poi mi sono avvalso dell'opera di Galimberti, Psiche e Tecne, l'uomo nell'età della tecnica, del libro di Gaucher, Il figlio del desiderio, una rivoluzione antropologica, un libro di Recalcati fra i tanti, Cosa resta del padre, la paternità nell'epoca ipermoderna. Poi ho letto con un po' di mal di testa il libro di Pierangelo Sequeri, Contro gli idoli postmoderni. Un po' di mal di testa perché abbiamo scritto recentemente un libro insieme e ho detto: basta scrivere libri con i dogmatici di Milano. Chiaro il concetto? Perché noi biblisti abbiamo tanta pazienza, ma non troppa. Poi mi sono servito di un libro di Stagliano, La teologia che serve, sul compito scientifico ecclesiale del teologo per la nuova evangelizzazione, e del libro di Tonioni, Psicopatologia web mediata, dipendenza da internet e nuovi fenomeni dissociativi. E poi, ridendo e scherzando, mi sono avvalso anche della mia esperienza di docente, perché insegnare per più di 40 anni all'università, allo studio teologico del seminario di Pordenone ancora oggi, all'Istituto Superiore di Scienze Religiose e docente pluridecennali, questo è un onore per me, della Scuola Biblica Patriarcale di Venezia, tutta questa esperienza mi permette di dire qualche cosa. Ora, questa conversazione che noi faremo non è un trattato, quindi non è che si parta dall'inizio, poi c'è uno svolgimento, poi c'è una conclusione in qualche maniera vincolante. È un'esplorazione. Quanto tempo ho? Un'ora. Noi compiremo qualche sondaggio piccolo, però sufficientemente illuminante, spero. Non ci sono ricette risolutive. Non ci sono oggi ricette risolutive per il problema che Don Mauro ha posto. Ci possono essere degli orientamenti. Come svolgeremo questa conversazione? In quattro tappe. La prima tappa nasce da una domanda. I cristiani, e per cristiani intendo laici, preti e vescovi, patriarchi compresi, i cristiani conoscono bene la parola. Vi farò alcuni esempi per l'antico e alcuni esempi per il nuovo, per rendersi conto che nonostante tutta la nostra buona volontà e tutte le frequentazioni ai corsi, forse c'è ancora qualche cosa da imparare. Il secondo punto riguarda invece quali sono alcune, non tutte ovviamente, alcune caratteristiche di questo mondo nostro chiamato postmoderno o transmoderno. Poi invece, al terzo punto, ci domanderemo perché la Bibbia può parlare a questo nostro mondo. Ed infine, come la Bibbia può parlare. Allora incominciamo. I cristiani conoscono bene la parola? È un problema. È un problema perché? Perché preti e vescovi non studiano più. Leggono. Leggono qualche rivista, leggono qualche libro, ma non c'è un impegno di studio. Questo è un problema. I docenti di religione nelle scuole sono benemeriti, ma quale preparazione biblica hanno? Io ho insegnato per diversi anni all'Istituto Superiore di Scienze Religiose. E il programma di Sacra Scrittura era mignon, meno del bignami. Allora il programma che si fa allo studio teologico del seminario è più importante, senz'altro è più importante, ma anche quello è ridotto ai minimi termini. I catechisti, benemeriti, ma anche loro hanno una preparazione biblica sufficiente? Sono domande che nascono dall'esperienza. Oggi purtroppo c'è la presunzione di conoscere, perché si va in internet, se Don Renato dice che cos'era Ieramel, nessun problema, si va in internet e viene fuori che Ieramel sarebbe la tredicesima delle 12 tribù di Israele. E che cos'era Machir? La quattordicesima tribù delle 12 tribù di Israele. Mi spiego? Allora la domanda è, quante erano le tribù di Israele? Questa è una domanda semplicissima, voi la potete chiedere a tutti i vescovi, Papa compreso, e a tutti, il Papa non ha la scienza infusa. E vi risponderanno 12. E non hanno torto. Perché se voi andate a vedere i figli di Giacobbe sono 12. Però Don Renato, che è sempre un rompicoccodrilli, vi dice: siete sicuri? Se voi leggete la benedizione che Giacobbe dà ai suoi figli, arrivato a Giuseppe, non dà la benedizione a Giuseppe, dà la benedizione ai due figli, Efraim e Manasse. E allora quanti sono? Martin Knott ha risolto questo problema, non preoccupatevi. Tutti i punti di domanda che vi mettono hanno una soluzione. Martin Knott dice, guardate, all'epoca della sedentarizzazione le varie tribù erano autonome, tra di loro c'era una specie di patto, di coesione, che lui chiama, collocando il nome greco in ambito semitico, e questo è il suo errore, la chiama anfizionia delle tribù, e l'anfizionia aveva un difetto. I componenti di questa alleanza erano sempre o 6 o 12, anche se poi nella realtà non erano 6 ma erano 8, non erano 12 ma erano 14, 15, perché Geremia fa accenno anche a Rahab. Quindicesima tribù. Poi alcune tribù ovviamente si sono estinte, però nell'immaginario biblico sono rimasti i figli di Giacobbe, 12, perché 12 erano le tribù elencate in questa specie di anfizionia. È una stupidaggine? Sì, è una stupidaggine, ma sta ad indicare quanto poco noi conosciamo il testo biblico. Allora facciamo un passo più importante. Se accanto a me, al posto di Don Mauro, ci fosse un professore, che so io, di fisica astronomica, e ci mettessimo a discutere, io con il primo capitolo della Genesi, lui con la scienza, cosa verrebbe fuori? Un bel niente. Un bel niente, perché io mi rifiuterei di parlare con il primo capitolo della Genesi. Perché il primo capitolo della Genesi, che tutti quanti voi conoscete, ditemi di sì, manco male. Creazione in 6 giorni più le vacanze. È un racconto poetico, perché è fondato sul parallelismo sintetico, uno dei 3 parallelismi che sono essenziali per la poesia semitica. Ah, provate ad osservare, primo giorno la luce, il quarto giorno le lampadine, sole e luna stelle, secondo giorno le acque superiori e quelle inferiori, e nel quinto giorno gli uccellini e i pesci, e via di questo passo. Non si può far discutere la poesia con la scienza. Ovvio. Facciamo un'altra domanda. Secondo la Bibbia, l'umanità da chi deriva? Risposta? Avete paura a rispondere, vero? E fate bene ad aver paura, e adesso vi spiego il perché. Il primo motivo per cui bisogna aver paura è questo. Se voi leggete in ebraico, e mi dispiace che qui non ci sia un mio fratello rabbino, ma se ci fosse, si farebbe delle matte risate. Perché? Per nel capitolo primo, versetto 26, si dice: facciamo Adam a nostra immagine e a nostra somiglianza e dominino. Il verbo è al plurale. Adam è un nome collettivo. Ma poi c'è un'altra chicca a cui pochissimi badano. Dopo che il mio amico Caino ha fatto il disastro, Padre Eterno lo becca, gli tira le orecchie e lo spedisce nella terra di Not. Non cercatela, non esiste, perché Not in ebraico vuol dire vagabondaggio. La risposta di Caino: troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? Ecco, tu mi scacci oggi da questo luogo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Scusa tanto. Caino, Abele, scusate, Adamo, Eva, Caino, Abele, Abele, cucù, non c'è più. Resta Adamo ed Eva che si fermano e Caino che va e dice: chiunque mi incontrerà mi ucciderà. E il buon Dio gli mette un timbro e dice: stai tranquillo, quando vedranno questo timbro in fronte nessuno ti uccide. Sì, ma chi sono questi? Allora, Adamo ed Eva sono rappresentanti dell'umanità primitiva? Quando discuto con un antropologo, e mi è capitato diverse volte, il mio amico antropologo resta stupito quando gli cito questo testo. Per cui la Bibbia non è contraria all'evoluzionismo, sia monogenetico, sia poligenetico, sia monofiletico, sia polifiletico. Che cosa sia, ve lo fate spiegare dall'antropologo. Posso continuare con qualche altra domanda? Così ridiamo insieme. Abbiamo riso per più di 30 anni, anche se ridiamo una serata in più non succede niente. Allora, cos'è successo a Babele? Il racconto di Babele inizia così. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. E finisce così. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, di là il Signore le disperse su tutta la terra. Cos'è successo a Babele? Hanno cominciato a parlare inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, sloveno. Questo è successo. Udite, udite. Babele viene raccontata al capitolo 11. Al capitolo precedente, il capitolo 10, vi leggo tre frasi. Versetto 5, versetto 20, versetto 31. Da costoro derivarono le genti disperse per le isole nei loro territori, ciascuna secondo la propria lingua. Siamo al capitolo 10, prima di Babele. Versetto 20. Questi furono i figli di Cam, secondo le loro famiglie e le loro lingue, nei loro territori e nelle rispettive nazioni. Versetto 31. Questi furono i figli di Sem, secondo le loro famiglie e le loro lingue. Detto confidenzialmente, la confusione delle lingue c'era già. E allora Babele che cosa rappresenta? È stata trovata una bellissima iscrizione in Mesopotamia, lingua cuneiforme, dove questo sovrano mesopotamico diceva: io esigo che tutti i popoli che formano il mio impero abbiano un'unica lingua e uniche parole. Perciò tutti dovranno osservare questa legge. Allora, cosa vuol dire avere un'unica lingua e uniche parole? non vuol dire parlare tutti quanti l'italiano. Vuol dire ognuno parla la lingua che vuole, però rispetta la stessa legge di chi parla inglese, chi tedesco, chi spagnolo, chi francese. E perciò unica lingua, uniche parole vuol dire identici valori condivisi. Perché se tutti rispettano una legge, i valori presenti in quella legge sono valori condivisi da tutti. Babele segna la fine dei valori condivisi, non la confusione delle lingue, intesa in senso nostro. Lasciamo l'Antico Testamento, andiamo sul Nuovo. Posso? Meno male che non ci sono pomodori in giro, quindi non potete tirarli. Bene, chi di voi seduta stante è in grado di dimostrarmi l'esistenza storica di Gesù? C'è un tizio anonimo che scrive la prima lettera di Pietro. Siamo più o meno nel 96 d.C., in concomitanza con la persecuzione elitaria di Domiziano. Domiziano non ha perseguitato tutti i cristiani, ha perseguitato i cristiani che erano dentro ai quadri dirigenziali dell'impero. Li ha perseguitati però in tutto l'impero. Chi scrive questa lettera conosce questa persecuzione, la sta vivendo. Quindi non è Pietro che scrive questa lettera. Bene, questo autore, che si fa passare per Pietro, cosa normalissima a quei tempi, la pseudonimia era un fenomeno non solo presente nella Bibbia, ma anche negli altri scritti profani, questo autore dice: se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione, logos in greco, della speranza che è in voi. Cioè noi dobbiamo essere, come cristiani, non come specialisti, in grado di rispondere, ma attraverso ragionamenti. Perché noi dobbiamo rendere ragione della speranza che c'è in noi. Gesù Cristo è esistito? Oh sì, dimostralo. Perché dobbiamo rendere ragione, non basta affermare. Noi cattolici siamo diventati pigri in questi due secoli. Conosciamo la verità, ci basta, no? Devi essere capace di dimostrarlo. Luca capitolo 2 versetto 7. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Se Gesù è primogenito, voi che cosa deducete? Cucù.
È primogenito.
C'è un epitafio trovato in Egitto, scritto in greco, che proprio mentre Gesù nasceva a Betlemme, nello stesso anno, in Egitto c'era un bambino che appena nato è diventato orfano, perché la mamma, Arsinoe, muore mentre dà alla luce il suo piccolino. Il marito, innamoratissimo di Arsinoe, scrive un epitafio funebre dove dice che lei è stata sfortunata fin da ragazzina e anche nella vita di persona adulta è stata fortunata perché muore dando alla luce il suo prototokos, il suo primogenito. Primogenito per noi vuol dire primo di tanti fratelli. In Oriente primogenito è colui che promuove la sposa in madre e lo sposo in padre. Il secondo genito non promuove più nessuno. Chiaro il concetto di primogenito? In Oriente è in rapporto ai genitori, in Occidente è in rapporto ad altri fratelli. E qui viene fuori la confusione dell'ira di Dio. Quando voi sentite i testimoni di Geova, viene fuori un emerito non parliamo poi della traduzione, non c'era posto nell'alloggio. In greco catalima, nel greco di San Luca, poi va a vedere se lui che ha scritto queste cose, però nel Vangelo di Luca catalima compare due volte, qui e per l'ultima cena, dove Gesù non dice andate a preparare l'alloggio, ma andate a preparare la stanza. Catalima vuol dire stanza in greco. Vero Luisa? Ma allora perché non hanno messo stanza? Perché voi che siete i destinatari vi chiedereste ma che cavolo vuol dire non c'era posto per loro nella stanza? Allora bisognerebbe fare una nota piuttosto robusta per spiegare che la casa palestinese di 2000 anni fa, quella normale, era fatta da una stanza soltanto. In un angolo c'erano alcuni tappeti con dei cuscini e quello lì era il salotto. In un altro angolo c'erano altri tappeti con altri cuscini, era la camera da letto. Poi c'era anche la cucina. E questa stanza aveva accanto, separato da un muro basso, un ripostiglio. Su questo muro basso, nella superficie superiore, c'era un incavo. Lì c'era un po' di paglia, così l'asino di notte mangiava la paglia e non rompeva l'anima a chi dormiva. Maria Vergine mette alla luce il suo bambino in questo ripostiglio, perché una ragazzina di 13-14 anni non si mette in posizione ginecologica davanti a tutto l'ambaradam che c'era in quella casa. Perché? Perché alcuni versetti prima si dice che il censimento veniva fatto nel luogo di origine. E perciò in quella casa immaginatevi quante persone c'erano. Nella casa del nonno arrivavano tutti. L'ultima cena è una cena amicale, come dicono certi miei colleghi, o è una cena pasquale? Se voi leggete il Vangelo di Giovanni, l'ultima cena non è una cena pasquale, perché Gesù muore il venerdì, viene deposto dalla croce velocemente, perché stava per arrivare il grande sabato, che era un sabato solenne, cioè la Pasqua. Mentre invece se leggete i sinottici, nei sinottici ha detto: ho tanto desiderato mangiare la Pasqua con voi. Più chiari di così si muore. Allora, stiamo con i sinottici o stiamo con Giovanni? Questa è la prima domanda. Tenete presente che il Vangelo di Marco dice che alle 9 del mattino del venerdì Gesù era già crocifisso, muore alle 3 del pomeriggio. Sempre Giovanni dice che Pilato a mezzogiorno di quale giorno? Si affaccia davanti al tribunale e dice: ecce homo. E il giorno prima, giovedì. Giovanni aggiunge che però quel giovedì mattina all'alba Gesù viene portato da Pilato. Voi prendete in mano Luca e dice che all'alba Gesù viene portato al Sinedrio, che non può essere il giovedì, e dunque è il mercoledì. Viene portato al Sinedrio dopo che tutta la notte, è proprio il caso di dire povero Cristo, è stato sveglio perché ha dovuto rispondere a un interrogatorio fatto da il vecchio sommo sacerdote Anna. E allora l'ultima cena quando avviene? Il martedì sera. Problema. In nome di che cosa? Libro dei Giubilei, che tutti quanti conosciamo. Dopo Qumran è diventato, andate in internet, vi sparo. Il libro dei Giubilei è un libro complesso, dove c'è parecchio simbolo e parecchia storia. In questo libro c'è il vecchissimo calendario che gli ebrei avevano seguito da quando sono tornati dall'esilio di Babilonia fino a Antioco IV Epifane, il quale aveva imposto un nuovo calendario. Un terzo dei sacerdoti di Gerusalemme lo rifiuta e va nel deserto e fonda Qumran. E lì a Qumran è stato trovato il libro dei Giubilei, dove, guarda caso, facendo la comparazione cronologica, la Pasqua, secondo il calendario di Qumran, che è il vecchio calendario israelitico, la Pasqua cadeva di mercoledì, in quell'anno, cioè nel 30. Mentre secondo il calendario del Tempio, che sarebbe il calendario di Antioco IV Epifane, cadeva di sabato. Quindi i sinottici seguono un calendario, Giovanni segue un altro. Ci siamo? Queste cose bisogna saperle. E allora quel biblista stupido che dice che la cena di Gesù era una cena amicale, poi gli fate un occhio nero. Oppure gli dite molto amorevolmente: studia di più. Forse è meglio la seconda soluzione che non l'occhio nero, vero? Voi tutti avete letto il capitolo 28 di Matteo. Capitolo 28 di Matteo dice: che i discepoli hanno rubato il corpo di Gesù, e questa diceria si è diffusa fino ad oggi. E chi ha detto che è una diceria? Dimostralo. Ciò che noi oggi abbiamo perso, perché la Bibbia non viene ascoltata? perché non siamo capaci di dimostrare. Perché quando ascoltiamo le omelie ci vengono due orecchi così? Perché sono una sfilza di affermazioni senza dimostrazione. Perché se noi preti, quando facciamo l'omelia, dimostrassimo, allora diventerebbe un parlare familiare, omilein, ma diventerebbe anche un catechein, un'istruzione. Se voi guardate la struttura delle lettere di Paolo, prima c'è la riflessione teologica da cui poi deriva il comportamento morale, ma quella riflessione teologica è dimostrazione teologica. Noi oggi non dimostriamo più. Andiamo avanti? Ce la fate? Sì, non vi stancate. Quando siete stanchi alzate la manina. Ultimo esempio del primo punto. Ne avete ancora tre. Noi siamo salvati per fede o per le opere? Cattolici, protestanti. Ah no, noi siamo salvati per grazia, perché cattolici e protestanti si sono accordati su questa verità. D'accordo. Ma questo dato chi lo conosce? I teologi. I cattolici comuni non lo conoscono e neanche i protestanti comuni non lo conoscono. E loro continuano a dire no, noi siamo salvati solo per fede. Perché? Perché in Romani capitolo 3 versetto 28 è scritto: noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della legge. Wow! Allora hanno ragione loro? Paolo, che non era stupido, dice nella lettera ai Galati: dunque, non rendo vana la grazia di Dio, infatti, se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. Paf! Un'altra botta. Ma noi cristiani, noi cattolici siamo stati abituati a obbedire alla legge, perché se obbedisci alla legge acquisti. Quante volte l'abbiamo detto qui, in queste mura? Se io perdono uno che mi ha offeso, e un altro che è stato maltrattato dalla vita, orfano, cresciuto in riformatorio perché era giovane delinquente, anche lui compie un atto di perdono, l'azione esterna è la stessa, ma davanti a Dio, qual è l'azione che è costata di più, la mia o la sua? E voi pensate che Dio sia così scemo da dare a me gli stessi meriti che dà a lui? Allora comprendiamo che il concetto di merito ce l'ha in mano solo il Padre Eterno. Il merito c'è, ma chi lo quantifica? Don Renato, lei è ignorante, questo è vero, perché nei santini è scritto 300 giorni di indulgenza, vero? Questa volta non tiro fuori una pistola, tiro fuori un cannone. C'è un libro, Ramos Regidor, la storia della riconciliazione, dove lui spiega come c'è stato un momento in cui la Chiesa ha capito che certe penitenze non si potevano più dare. 300 giorni di pane e acqua. E allora la Chiesa fa la commutazione, dice: no, guarda, tu meriteresti 300 giorni di pane e acqua secondo il penitenziale di Burcardo, perché c'erano le tariffe. Però io ti do questo santino, tu di quella preghiera vale 300 giorni di penitenza. Questo è il discorso di quei 300 giorni che trovate alla fine del santino. Sì? Il grosso problema della giustificazione sta nel capire che cosa significa fede. Paolo ha ragione. Noi siamo giustificati per la fede, ma nella logica di Paolo la fede o è operante o non è fede. Capite? Cioè, o si manifesta nelle opere o se no non è fede, ma lui lo dice nella seconda lettera ai Corinti. Tutti abbiamo, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere, non degli atti di fede, delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Secondo ai Corinti, capitolo 9, del resto Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Se basta la fede, che cavolo c'entrano queste opere che Paolo indica come doverose? Abbiamo fatto una piccola esplorazione per dire che probabilmente la Bibbia non la conosciamo bene. Facciamo un passo successivo. Questo mondo lo conosciamo bene? Anche questo è un problema, ma non solo per voi, anche per me. Anche per Don Mauro. Il neopositivismo ha messo in piedi il principio di verificabilità. Tutto ciò che è verificabile è vero, quello che non è verificabile non è vero. Sì, ciao, buonanotte. Prova a pesare in chili, metri, litri, metri, joule, ampere, quello che ti pare, il dolore di una mamma che perde il suo figlio. Io sto seguendo adesso una mamma che ha perso suo figlio a 34 anni per un tumore ai polmoni fulminanti, 2 mesi. Unigenito, figlio unico. Tu verifichi le lacrime, verifichi le notti insonni, ma il dolore che verifichi. Poi c'è un certo tizio che voi avete sentito nominare, che si chiama Karl Popper, il quale inventa il principio, fondandosi su Einstein, il principio di falsificabilità. Traduciamolo. Einstein diceva: nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione quando un unico esperimento potrebbe dimostrare che ho sbagliato. Tu fai 100 esperimenti, 99 ti danno ragione, uno ti dà torto. Non hai ragione. Allora, a questo punto, che cosa genera nel modo comune di pensare? Non esiste nessuna verità assoluta. Ovvio. Tutto è relativo. Da cui il nostro amico Vattimo deduce il pensiero debole. Il pensiero debole si fonda su questi due grandi principi. Da una parte è vero ciò che tocco, vedo, peso, misuro, e dall'altro il principio di falsificabilità. Oggi il pensiero filosofico è andato avanti e sta criticando in maniera molto seria sia Popper, sia il neopositivismo, sia il pensiero debole. Sì, ma un professore di filosofia al posto mio qui vi spiegherebbe molto bene queste cose. Ma la mia preoccupazione è quando queste nuove frontiere del pensiero arriveranno ad essere patrimonio comune della gente come voi. Per il momento, per voi è patrimonio comune il secondo me. E quando voi avete detto secondo me, che nessuno vi pesti i calli, perché il secondo me è un assoluto. Questo è il primo dato che noi constatiamo nella nostra società. Non parliamo poi di tanti altri fattori che contribuiscono alla mentalità nostra, e cioè il primato del consenso. Non è vero ciò che è vero ciò che la maggioranza dichiara tale. Perché non è più vero quello che è vero? Perché abbiamo relativizzato tutto. Ammettiamo che sia giallo. Tutti quanti ci mettiamo d'accordo nel dire che è rosso. Scusate tanto, cambia colore? No, resta giallo. Abbiamo perso il senso della logica. Il primato del consenso, guardate che è stato amplificato in maniera oscena dai mezzi di comunicazione. Il primato del guadagno. Oggi difficilmente una persona fa quello che gli piace, fa quello dove guadagna di più. Quando può. Il primato dell'individualismo. Basta che stia bene io, degli altri me ne frego. Noi vecchi della scuola biblica sappiamo cosa vuol dire shalom. Shalom è la mia realizzazione all'interno della realizzazione del gruppo. Perché io non posso essere felice se sono circondato da infelicità. Oggi invece la gente dice, degli altri me ne frego, basta che sia felice io. Il tessuto sociale nostro è fatto da tutte queste componenti e da molte di più che ovviamente io da incompetente non so illustrarvi. Però le conseguenze quali sono? C'è l'apprezzamento della scienza, ma anche il deprezzamento della metafisica, della logica. C'è l'apprezzamento di ciò che è sperimentabile, mentre è disprezzato qualunque tipo di processo ragionativo che ti porta a una conseguenza. Quando stai lì per tirare la conseguenza, chi ti ascolta dice no, non ci sto. Ma come? Mi hai seguito fino adesso? L'apprezzamento dell'individuo e il deprezzamento del collettivo. Roba del comune, roba di nessuno. E allora avete i vandalismi. Poi i genitori addirittura li scusano, dicendo è una ragazzata. Ma cavolo, chi rimette i soldi per mettere a posto quel pavimento, quei rubinetti, quelle lastre? È una ragazzata, ma chi paga? Questo è il mondo nostro, dove noi dovremmo annunciare la Bibbia. Dentro a questo guazzabuglio viene fuori il relativismo morale. Ah, secondo me questo si può fare, ma no che non si può fare. Perché? Perché Gesù Cristo ha detto no, punto. Tu vuoi fare quello che vuoi, non chiamarti cristiano. Fine. Naturalmente ci sarebbero tante altre cose da dire, ma il tempo sta diventando, come dice San Paolo, arrotolato, stretto, perché sono le 7:05. Poniamoci, terzo punto, la domanda: perché la Bibbia potrebbe, guarda caso, parlare a un uomo che ha queste caratteristiche? Quando noi leggiamo un testo, normalmente ci fermiamo al brano, non abbiamo una visione ampia della Bibbia. Se noi avessimo una visione ampia della Bibbia, noi ci accorgeremo che gli autori sacri hanno la consapevolezza che la verità è più grande delle parole che loro adoperano per porgercela. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel mondo biblico non c'è una definizione di niente. Il mondo biblico non definisce, il mondo biblico narra, perché la narrazione ha il potere di alludere, di dare un concetto di fondo, ma poi lasciare questo concetto senza confini. La definizione mette i confini, l'allusione no. Ecco perché il mondo biblico narra. Adamo ed Eva fanno il peccato originale? Sì. Quali sono le conseguenze? Ecco. Caino uccide Abele. E chi è Caino? Se voi leggete con attenzione il capitolo 4 del libro della Genesi, vedete che da Caino derivano tre tipologie di uomini: quelli che vivono accanto al gregge, ricchi, i suonatori di cetra, uomini di cultura, e poi un energumeno, Tubal-Cain, il fabbro. Caino è il rappresentante dei forti. Abele? Se leggessimo il testo in ebraico, io avevo cercato di convertirvi, ma non ci sono riuscito. Abbiamo fatto un po' di lezione di ebraico, ma se non ce n'è, quare conturbas me. In ebraico Abele e vuotezza derivano dalla stessa radice. Se voi guardate il capitolo 4 della Genesi e il capitolo 1 del libro del Coelet, il quale incomincia dicendo vanità delle vanità, la parola vanità in ebraico è derivata dalla stessa radice della parola Abele. E allora Abele chi è? Il debole, il fragile. Allora nessuna meraviglia che Caino uccida Abele. Perché? Ve lo trovate illustrato nel Cantico di Lame, che dice: per un grafio uccido un uomo e per un livido uccido un giovane. E allora il mondo di chi è? Dei prepotenti, dei più forti, non di coloro che seguono la verità e la giustizia. Il testo biblico non ti fa ragionamenti, ti fa narrazioni. Se tu sei corto, non capisci. La Bibbia, dunque, ha lo stesso linguaggio dell'uomo d'oggi. Gesù inizia l'apostolato pubblico dicendo: boh, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. e noi diciamo: convertitevi, capiamo, ma del regno dei cieli non ce ne può interessare di meno. Dov'è? Classica mentalità, vero? Poi si dice che Gesù compiva molti segni, noi chiamiamo miracoli. Allora quel convertitevi non è passa dal male al bene, questo è semplicemente banale. Metanoeite vuol dire cambiare testa, impara a leggere ciò che vedi. Se tu non cambi modo di vedere, quei segni non significa niente. Ma se tu cambi modo di vedere, quei segni ti dicono che il regno dei cieli è sperimentabile nella storia. Perché nessun medico ti guarisce in maniera completa, immediata. E qui. Il miracolo, sì, e ha tutte le caratteristiche del regno dei cieli, dove c'è l'eternità, non c'è il tempo. E quindi l'immediatezza è parte integrante del miracolo. Allora tu cominci a capire cosa vuol dire convertirsi, che non vuol dire prima mentivo, adesso non mento più, prima rubavo, adesso non rubo più. Se riduciamo la conversione a questo, non abbiamo capito il messaggio di Gesù. Gesù dice: imparate a leggere la storia, allora capirete che il regno dei cieli è vicino, lo potete sperimentare. E quindi non direte come Carlo Marx: la religione è oppio dei popoli, perché Marx diceva: vi hanno promesso il regno dei cieli, tiè, voi morite e poi non c'è più niente. E invece Gesù dice: no, imparate a cambiare mentalità e a leggere le cose. E nel Padre nostro dice: dacci oggi il nostro pane del domani ultimo. Quando noi abbiamo detto questo ai vescovi, per l'amor di Dio, scrivete quotidiano e non se ne parli altro. Allora abbiamo cercato di far capire loro che quotidiano non vuol dire niente, perché già dici dacci oggi. Dacci oggi il pane di oggi. Gesù non era stupido. Invece lì noi chiediamo sia il pane di mercoledì, domani, ma anche il pane scatologico. Gesù ha sempre presentato il regno dei cieli come un grande banchetto. E nel Padre nostro noi diciamo: di quel grande festa, dacci almeno una pagnocca oggi. Sì? Come vi sentite? E allora, se vi sentite bene, la Bibbia stranamente parla di Dio da capo a fondo, ma non lo definisce mai. Ve lo narra. Ha fatto questo, ha fatto quello, si è arrabbiato, ha perdonato, ha progettato, ha scelto delle persone. C'è una definizione di Dio, una sola. Nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, versetto 8, Dio è amore. Ci ha fregato in pieno, perché chi di voi è capace di definire l'amore? Tutti quanti lo viviamo, ma provate a verbalizzarlo, neanche con il piffero ci riuscite. Il linguaggio biblico dunque è un ponte di comunione tra la parola di Dio contenuta nella scrittura e il mondo moderno. Seconda cosa, e poi passiamo subito all'ultimo punto e così chiudiamo, Seconda cosa, in tutta la Bibbia neotestamentaria, il messaggio è solo una proposta, non è mai una imposizione. Pensate a errori che la Chiesa ha fatto lungo la storia. Sentite questo testo di Matteo, che tra l'altro è il più conservatore di tutti. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa e da quella città e scuotete la polvere dai vostri calzari. Non mandate l'inquisitore a fare il processo. Il Vangelo è proposta. C'è un altro bel episodio che illustra questa dimensione evangelica. Un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» E per due volte Gesù gli dice: «Se vuoi, osserva i comandamenti». Già fatto. «Se vuoi, vieni e seguimi». E l'altro ha risposto: «Picche». E Gesù non gli ha corso dietro. Noi facciamo fatica a capire questa mentalità della proposta, perché quando noi proponiamo siamo talmente convinti di essere nella verità che ci pare che se l'altro non accetta la verità è un ottuso, e allora bisogna prendere martello e scalpello e battergli la capoccia. No, il Vangelo è proposta, non imposizione. Tu però devi essere capace di dimostrare, perché se non sei capace di dimostrare, scordatelo di parlare all'uomo d'oggi. E arriviamo alla conclusione. Come la Bibbia può parlare? Allora, la prima cosa da fare è questa: leggersi bene gli Atti degli Apostoli. Qual è la differenza tra Pietro e Paolo? Tra il capitolo 3 degli Atti e il capitolo 17 degli Atti. Nel capitolo 3 Pietro parla degli ebrei e fonda la sua dimostrazione sulla scrittura. Nel capitolo 17 Paolo parla ai pagani greci di Atene, all'Areopago, e non ti cita neanche un testo della scrittura, ma cita miti greci e poeti greci. Per trasmettere il latino a Pierino bisogna conoscere bene il latino, ma bisogna conoscere bene Pierino. Cioè, qual è la cultura che la gente ha oggi? Prima abbiamo fatto 4 pennellate incomplete, discutibili se volete. Ma bisogna leggere i romanzi, i vari premi, Strega, Campiello, perché quelli rispecchiano la mentalità della gente e lì dentro si trovano gli argomenti che noi possiamo adoperare per dialogare, non per imporre, per proporre. Certamente l'omelia è lo strumento più potente che noi preti abbiamo. Pensate, ogni domenica, per 53 domeniche all'anno più le feste comandate, anche se abbiamo 10 minuti, mettete insieme 10 per 60, 600 minuti, 10 ore. Oh! Sì o no? 10 anni, 100 ore. trovatemi quanti preti qualcuno c'è, ma quanti, quando parlano nell'omelia, dimostrano. Questo è un problema tremendo. I documenti della Chiesa che parlano dell'omelia sono parecchi e dicono, guardate che le fonti dell'omelia sono fondamentalmente tre: i testi liturgici, l'assemblea liturgica che hai davanti, anche quella è una fonte. Perché se io ho, scusate tanto, voi alla domenica è una cosa, ma se al posto vostro io ho le suore di Taggi, delle Elisabettine, che hanno dagli 85 anni ai 100, capite che l'omelia che faccio a voi non è l'omelia che posso fare a loro. E poi c'è un terzo elemento che fa da fonte, la preparazione dell'omiletta. Quando ero giovane e non ero malato, ho girato molte parrocchie e ho trovato molte volte i preti che si preparavano alla predica mentre il laico faceva la prima e la seconda lettura. Spararli. Però quanti? Tanti. Non tutti. Velocemente. E la catechesi? Devastante, a parte la maleducazione dei ragazzi, bambini e giovani, per cui i catechisti bisognerebbe farli martiri immediatamente. Fanno la prima comunione e poi spariscono, ritornano per la cresima, poi spariscono. Sapete la barzelletta dei colombi? Stiamo per finire, quindi si può raccontare. Tre parroci si trovano a cena, disperati, perché i colombi stanno devastando la facciata della chiesa, il campanile. E allora uno dice, ma io metterò quegli aggeggini elettrici lungo i bordi della facciata, lungo i bordi. Ah sì, dice, io invece chiamo uno che venga a fare una disinfestazione generale, quindi ucciderà i colombi, ma ucciderà anche tutti gli altri animaletti. E il terzo sta zitto. Dopo un anno si ritrovano. Com'è andata? Dice, quello delle striscioline elettriche, dice, per un po' di tempo sono andati via, poi hanno trovato il modo di mettere le zampette dove non c'è la strisciolina e siamo sicuterati in principio. Tacci, dice, la stessa cosa è successa a me. Ho fatto la disinfestazione, per 3 mesi non si è vista anima viva, poi hanno cominciato 2 o 3 e poi è venuto fuori la nuvola di colombi. E tu, al terzo, dice, io ho avuto più pazienza di voi, ho dato la cresima a tutti, non è più tornato nessuno. Questo è quello che succede. Ma perché? Perché siamo sempre da capo. Se tu prendi i ragazzi e dimostri, i ragazzi non sono stupidi. Saranno disordinati, indisciplinati, maleducati, ma non stupidi. Io ho avuto la fortuna di fare per 13 anni, quando non c'era il sostentamento del clero, l'insegnante di religione al liceo classico. Ve lo raccomando. Non solo, ma il mio collega ha detto, io faccio la quarta e la quinta ginnasio, i primi 2 anni, tu arrangiati con prima, seconda e terza liceo, gli ultimi 3, il triennio. Ah, beh no, dico, tu ti tieni i vitellini, e a me mandi i manzi. Primo anno greco. Ho presentato Giuseppe Flavio in greco. Ringraziando Dio, lo conosco bene. Padre nostro, in greco. Ultimamente sono andato a fare una visita andrologica. Chi ti trovo? Un mio ex studente, purtroppo Novax, il quale dice: ciao Don Renato, sai che mi ricordo ancora delle nostre lezioni? Ciao. In seconda, penultimo anno, ebraico. L'alfabeto ebraico, i 10 comandamenti in ebraico, mostravo loro il passaggio dalla cultura semitica alla cultura greca, liceo classico. Questo non lo potrei fare con i ragionieri. Io non avevo nessuno che chiedeva l'esonero. L'ultimo anno, invece, per aiutarli all'esame di maturità, facevo storia della Chiesa. I ragazzi, se tu proponi qualche cosa di serio e di dimostrato, ti seguono. Solo che i miei amici catechisti, poveri cristi, cosa vuoi che abbiano una preparazione a questo livello? Non possono. Vuol dire mandare queste persone al macello. Per cui i parroci dovrebbero avere, a mio avviso, ma è un'opinione, più cura nel preparare queste persone. E non aver paura a dir loro: guardate, facciamo 2-3 anni di preparazione, poi vi accompagno. Allora il catechista comincia a mettere la spina dorsale a lucido. Però la domanda è: e chi lo fa con i preti? I vescovi. Io sono stato chiamato alcune volte giù a Roma, in Vaticano, a fare l'aggiornamento dei vescovi. Il cardinale che presiedeva questo incontro viene da me e sottovoce mi dice: professore, non più di 20 minuti perché si addormentano. Voi è un'ora e un quarto che seguite. Ok? Finisco. Allora, come epilogo, che cosa ne deriva da tutte queste considerazioni, che sono incomplete, sono dei flash, non sono un trattato, ve l'ho detto all'inizio. La prima cosa è avere una pulizia mentale tale da imparare a dialogare con le persone. Dialogare significa ascoltare e proporre. Non vogliono? Va bene. Tu per la tua strada, io per la mia. Quando ci vediamo la prossima volta, tu mi offri un caffè o te lo offro io. Proporre, non imporre. È una pulizia mentale faticosa. Perché noi siamo ancora abituati, con l'educazione ricevuta, a dire: poiché è vero, lo devi capire. No, non è così. Se fosse stato così, Gesù non sarebbe morto in croce. La seconda cosa, una conoscenza che sia reale della Scrittura, non nominale. Ho fatto 20 anni di scuola biblica. E allora? Se io ti pongo la domanda e tu non sai rispondermi, non è servito a niente. Poi io te lo dico e tu dici: ah sì, questo lo so. Non lo sai. lo hai solo ascoltato. Il concetto ti è diventato familiare, ma non è diventato possesso tuo. Se no, quando ti faccio la domanda, sapresti rispondermi. C'era un nostro grande compatriota, vissuto nel XIII secolo, che diceva: a nulla vale senza lo ritener l'aver inteso. Non serve a niente capire se non si memorizza. A nulla vale senza lo ritener l'aver inteso. Sì. Terzo punto, rispetto della scienza. La scienza è una grande cosa, ma io chiedo sempre alla scienza, quando ho l'occasione, che rispetti la fede. Perché il concetto di reciprocità deve essere attuato sempre, in ogni circostanza. Io rispetto te, tu rispetti me. Io rispetto la scienza, tu rispetti la fede. Se io sono un ebete che non è capace di dimostrarti, hai tutta ragione di calpestare me e anche la fede. Ma se io ho la capacità dimostrativa, come ce l'hai tu per la tua materia, il rispetto deve essere reciproco. E questo non è facoltativo. E chiudiamo. Per il clero, che è la cinghia di trasmissione tra Bibbia e popolo, occorrerebbe che avesse una formazione liturgica più approfondita. Se io chiedo a un parroco com'è strutturato il lezionario, mi fa un paio d'occhi così. Non lo sa. E se io gli chiedo come deve essere strutturato un'omelia, non lo sa, perché va a spanne. Eppure c'è un bellissimo libretto, costa anche poco, 12 euro. Le omelie di Sant'Agostino. Sono bellissime, perché lì voi imparate la struttura dell'omelia e soprattutto il tempo. 8 minuti, 10 minuti al massimo. Finisco con un pensiero che non è mio. Dove ci sentiamo impotenti o incapaci di esprimere linee di soluzione con la persona che abbiamo davanti, impariamo ad accompagnare la persona, non a indottrinarla, dice Papa Francesco. Grazie della gentilezza del vostro ascolto.
Prima Don Renato diceva che quando uno dice secondo me dice una cosa assoluta, secondo me merita l'applauso che abbiamo appena fatto, perché oltre a sapere le cose le sa anche dire raccontandole e quindi è più facile anche assimilarle. Credo che non ci sia tempo per domande, ma è stato così chiaro che no. Poi è anche vero che in tanti presenti continua una familiarità settimanale con Don Renato, per cui se ci fossero richieste penso che Don Renato sarà contento di poter rispondere, altrimenti lo chiamiamo, facciamo un altro incontro. Furore di pochi. Dico soltanto altri due appuntamenti, uno sempre per rimanere nella contemporaneità, avevo pensato di proporre anche un concerto sarà dopo domani, giovedì 2 febbraio, nella parrocchia di San Michele a Marghera. Il coro che sarà chiamato è il coro Harmonia, e che presenterà dei salmi, però in una chiave moderna, una chiave musicale moderna. E quindi, visto che i salmi sono il tema di quest'anno che la scuola biblica sta affrontando, abbiamo pensato proprio di rivisitare i salmi in questa chiave. Sono stati oggetto di tante forme musicali, però anche la modernità li ha accostati e ha trovato dei modi di presentarli. Quindi ne ascolteremo qualcuno. E più avanti, sarete informati di questo, abbiamo pensato anche al rapporto tra scrittura, parola e arte, partendo dai come Chagall ha tradotto in pittura pagine bibliche. Quindi abbiamo appunto cercato di toccare questi tre ambiti, la scrittura e la contemporaneità, quindi la mentalità che ci circonda, nella quale siamo immersi, la scrittura e la musica, la scrittura e l'arte. Ringraziamo anche Don Fabio, il parroco, che ci ha riaperto le porte di questo ambiente così frequentato in passato dalla scuola biblica, che ha visto appunto per quanti decenni?
Abbi immemorabili.
Quindi un luogo che fa riemergere tante memorie, perché è stato il luogo di tanti confronti, di una maturazione progressiva che ha accompagnato la vita di tanti. Quindi non mi resta che salutare, ringraziare ancora Don Renato.
Grazie a te, grazie a
e
voi.
E augurare a tutti quanti una buona serata. Grazie a tutti.
Che fanno? Questo?